L'evoluzione della scienza, dal Big Bang alla sostenibilità del pianeta. Di Chiara Albicocco e Federico Pedrocchi.
Ciao Chiara.
Ciao Federico, ciao ascoltatrici e ascoltatori. Pongo l'accento su ascoltatrici e ascoltatori. La settimana scorsa si è parlato tanto di donne, ovviamente per la giornata delle donne, ma noi continuiamo a parlarne perché è giusto che sia così. E tra l'altro ci viene a trovare in collegamento una nostra antica conoscenza, nel senso che è spesso stata nostra ospite. Patrizia Caraveo, che è dirigente di ricerca presso l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella sede di Milano, che noi consideriamo un po' anche come nostra collega, Federico, perché da tanti anni fa divulgazione e anche giornalismo scientifico. Intanto ben tornata, Patrizia.
Grazie, vi ringrazio per l'invito, che accetto sempre con piacere.
Allora, la notizia bella è che le donne ricercatrici, soprattutto in astronomia, sono tante. Ecco, di recente hai scritto proprio su questo tema, perché è emersa anche un'indagine su questo, e volevamo capire da te che cosa è emerso da questo studio.
È uno studio di tipo statistico, si sono fatti un po' di conteggi, se andate a vedere nel database dell'Unione Astronomica Internazionale, in questo database gli scienziati che si iscrivono dichiarano la loro nazionalità, il loro sesso, voglio dire le cose che fanno ovviamente, eccetera.
Ecco.
E poi quando tu hai dei numeri li confronti tra le varie nazioni.
E cosa ci hanno detto questi numeri?
E questi numeri ci hanno detto che l'Italia è la nazione che è quella che ha la più alta percentuale nel mondo dell'astronomia. In Italia la percentuale arriva al 26%. Poi siamo seguiti dalla Francia, che è al 24%, e dalla Spagna, che è al 21%.
Tre paesi mediterranei, Patrizia.
Tre paesi mediterranei, sì. Tutti gli altri sono, diciamo, con percentuali più basse.
Non abbiamo una spiegazione, ma c'è un'interpretazione di questi dati. Come mai?
Ma forse sono, tutto sommato, delle nazioni che hanno più sensibilità verso la partecipazione femminile
alla ricerca in genere, tu
alla
dici.
Ricerca non so come dire, perché non oserei dire sono paesi che hanno un welfare migliore.
No,
voglio
ecco.
dire cioè sicuramente il nostro welfare è meglio di quello degli Stati Uniti, tanto per gradire, nel senso che c'è molta più attenzione agli asili nido, alle scuole materne, e quindi cioè, anche la civilissima Germania non è messa meglio di noi.
Fatemi fare una domanda che magari è una sciocchezza, però penso che possa venire fuori a chi ci ascolta. Di solito, ma è una cosa più che sensata, in tante attività dove ci sono maschi e femmine si rileva e si tende a dire, ma anche per dati sul campo, che la donna ha delle capacità empatiche, ha un interesse naturale per il collettivo, per mettere insieme la gente, per una sua maggiore concretezza che si dice affonda nella notte dei tempi, perché ha certo avuto una funzione sempre fondamentale nella famiglia. Però l'astronomia è invece una delle scienze in cui maggiormente incontri il mistero, in cui ti confronti con le cose che si può anche dire che non
tu
sapremo mai.
L'astronomia è una scienza poco pratica.
No, no, non arrivo a dire quello, perché questo vorrebbe dire che fate un lavoro inutile. No, ma è una scienza dove ti confronti pesantemente con il mistero e l'impercettibile, no?
La domanda è: perché tante donne astronome?
Vorrebbe dire che questo insomma, è una scienza molto poetica e quindi è lontana da quest'idea della concretezza che spesso, ma anche giustamente, si attribuisce alle donne. Questa è un po' una scoperta.
Vedi, si scopre sempre qualche cosa.
Ecco, sei d'accordo tu che voi astronome, insomma, non è che è diverso da tutto l'universo familistico, no? Che di solito vi si attribuisce.
Scusa, e allora Fabiola Giannotti che fa la fisica teorica.
Ah, certo. Sì, certo.
Beh, tutte le signore che si occupano di fisica teorica, di fisica gravitazionale.
È vero.
Ma meno male, Patrizia, no?
Ma certo.
Perché c'è stata anche la possibilità, appunto, per le donne di accedere anche a questo tipo di studi, che forse prima erano un po' prerogativa maschile.
Molto maschile. Diciamo così. Però sappiamo che, per esempio, la presenza di donne in medicina e biologia è altissima, e questo, diciamo, torna con questo tipo di discorsi. Però anche su che cosa c'era prima dell'universo, che è una domanda che schianta tutti, abbiamo le signore che se ne interessano. Molto bello.
Diciamo che il mondo è bello perché è vario.
Esatto.
E le signore si interessano a qualsiasi tipo di problematica, che sia una problematica teorica, osservativa, più pratica, così. Esattamente come i maschietti,
ecco.
Perché il cervello delle donne non è diverso da quello degli uomini,
ecco.
Forse è migliore.
Giusto.
Non deve essere
non
una
niente,
notizia questa.
Senti Patrizia, recentemente hai scritto anche appunto un articolo proprio in occasione della giornata dell'8 marzo, giornata della donna, relativa a dei dati che sono usciti in relazione al periodo che stiamo vivendo, quindi donne, ricercatrici, scienziate, ma mi viene da dire veramente tutte le donne lavoratrici, in relazione allo smart working e alle attività svolte così in maniera remota da casa, e quindi con tutte le problematiche che si porta dietro. Tu fai una riflessione molto interessante.
Nel senso che lo smart working, lavorare da casa, ha dei vantaggi, perché non c'è il tempo di transito per andare al lavoro, eccetera, ma ha degli svantaggi, perché non è che noi stiamo parlando di persone che hanno scelto di fare il lavoro da casa per problematiche loro personali, è stato imposto dalla situazione, e questo lavoro da casa coincide con le scuole chiuse, coincide quindi con i figli di qualsiasi età a casa che devono fare la didattica a distanza, oppure se sono troppo piccoli in qualche modo devono essere intrattenuti. Questa incombenza è qualcosa che ricade sui genitori che sono a casa a fare il lavoro a distanza anche loro. Purtroppo non ricade uniformemente sui genitori, ma tende a ricadere in modo più pesante sulle mamme.
Cioè è caricato di più sulla donna lo smart working, e in particolare poi, per esempio, certo, se pensiamo a attività scientifiche che richiedono una notevole concentrazione, non puoi continuamente staccare e riattaccare, in questo caso da queste indagini e riflessioni emerge più forte.
Assolutamente, c'è un recente articolo uscito sul sito della rivista Science, dove sono state raccolte tutta una serie di risposte a questionari online che sono stati fatti da università americane, dove c'è appunto questo grido di dolore di tutte queste giovani ricercatrici o giovani professori, quindi all'inizio della loro carriera, con bambini piccoli a casa, che dicono che si devono dividere tra le incombenze dell'università, nel frattempo gestire i figli. Ci sono delle mamme che si vergognano del fatto che ogni tanto, dice, mentre lo faccio lezione, arriva qui mio figlio a dire: mamma, devo andare a fare la pipì.
Succede. Sì. Cari Federico e Patrizia, potrei portare veramente ore di esperienza personale, ma non lo farò, non tedierò gli ascoltatori, perché anche le conduttrici radiofoniche hanno questo problema.
Lo so, me ne parli spesso.
Va bene, grazie davvero infinite di questa chiacchierata, Patrizia.
Grazie a voi, buon lavoro.
C'è qualcosa che oggi la scienza può fare e che fino a non molti anni fa sarebbe sembrata un'idea balzana, ed è questa: avere ad esempio uno strumento che può prevenire l'insorgenza dell'Alzheimer, oppure la presenza di rifiuti plastici sui litorali, o anche raccontare la storia pittorica di un'opera d'arte. Sembrerebbe qualcosa che può fare solo la fatina di Cenerentola, quella che trasformava i topolini in cavalli.
E invece è realtà, e ce la facciamo spiegare da Cristian Salvatore, che dirige una nuova azienda nata presso la Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia. Si chiama l'azienda Deep Trace Technologies. Salvatore è qui con noi, benvenuto a Darwin.
Grazie mille per l'invito, un saluto a tutti.
Dunque, Salvatore, la fatina non esiste, ecco, lo diciamo subito. Adesso lei se ci spiega, insomma, come possono stare insieme questi tre obiettivi che abbiamo elencato all'inizio, se c'è un modo comune per trattarli, no?
Sì, la fatina non esiste, si tratta in effetti di algoritmi di intelligenza artificiale che sono in grado di apprendere da una grande quantità di dati, famosi big data, quelle che sono le informazioni di interesse per il settore specifico, per il problema specifico, quindi per il quesito specifico che può variare appunto da un ambito all'altro, e apprendere queste informazioni che possono essere utili ad esempio a discriminare dei soggetti sani da dei pazienti con una determinata malattia o che hanno il rischio di sviluppare quella malattia in un futuro prossimo.
Ecco, ci parli dell'Alzheimer, sì, per esempio.
Sì, ad esempio nel campo dell'Alzheimer, quello che abbiamo fatto noi, che è quello che è un po' anche, diciamo, l'ambito di ricerca attuale nell'ambito appunto dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina e all'imaging medico nello specifico, che è un po' il campo nel quale Deep Trace è più specializzata. Quello che abbiamo fatto è stato in sostanza insegnare a un algoritmo di intelligenza artificiale, a un computer, ad apprendere quelle che sono le caratteristiche distintive tra soggetti sani, quindi soggetti che non svilupperanno malattie di Alzheimer, e soggetti che invece la svilupperanno nei 2 anni successivi. E l'algoritmo, guardando soltanto le immagini di risonanza magnetica del cervello di questi gruppi di pazienti, gruppi che sono chiaramente stati selezionati a priori da medici competenti e che sono stati seguiti nel tempo, l'algoritmo è in grado di apprendere quelle che sono le caratteristiche distintive, anche andando oltre a quello che magari un medico a occhio nudo potrebbe fare, e dire su un nuovo paziente che arriverà: ok, questo paziente effettivamente appartiene al gruppo dei soggetti che non svilupperanno la malattia o al gruppo dei soggetti che nei prossimi 2 anni la svilupperanno.
Mi dica se sbaglio, l'Alzheimer noi spesso ci viene illustrato con delle immagini del cervello del malato, nel quale effettivamente, confrontandole con una persona sana, si vede che ci sono proprio delle alterazioni, ci sono delle zone con delle colorazioni che appaiono e che non dovrebbero apparire. La potenza dell'algoritmo qual è? È che prima che siano larghe queste zone riesce a individuare piccolissimi cambiamenti?
Esatto, la potenza dell'algoritmo è intanto che da un certo punto di vista può farlo in maniera automatica, il che appunto non vuol dire sostituire il radiologo o il neurologo, ma dare un supporto alla sua diagnosi. Ma d'altra parte può farlo precocemente, e quindi andando a vedere questi cambiamenti quando ancora non sono visibili all'occhio umano. Nello specifico c'è una fase della malattia di Alzheimer, meglio una fase che può progredire o meno alla demenza di Alzheimer, che si chiama MCI, Mild Cognitive Impairment, nella quale questi cambiamenti non sono visibili a occhio umano e un neurologo quindi non è in grado di distinguere tra un soggetto che effettivamente è in una fase precoce di Alzheimer o non lo è. E questo invece l'algoritmo è in grado di farlo 2 anni prima rispetto a un radiologo, a un neurologo, a un medico.
2 anni sono tanti, certo.
Caspita, sembra davvero incredibile, veramente promettente, speriamo. Ecco, invece gli altri esempi ovviamente erano meno importanti, no, forse no, lo sono più o meno allo stesso modo, però appunto parlando di inquinamento addirittura riuscite a prevedere ad esempio i rifiuti plastici sulle spiagge. Questo ce lo deve spiegare, come è possibile?
Sì, in realtà appunto l'intelligenza artificiale è molto trasversale, è un po' come la statistica o la matematica, si può applicare a tutti i campi di interesse. In effetti alla base dell'intelligenza artificiale ci sono proprio la matematica e la statistica. Quello che è in grado di fare in questo settore, ad esempio, è analizzare una grande quantità di immagini per poi andare a prevedere, o meglio a classificare automaticamente su nuove immagini la presenza o l'assenza, nel caso specifico, di rifiuti plastici. Questo ad esempio può permetterci, come abbiamo fatto con uno studio in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca, può permettere ad esempio di mandare sostanzialmente dei droni in ricognizione, droni che sono in grado quindi di scattare fotografie del paesaggio, delle spiagge.
Dall'alto aereo?
Esatto, e individuare automaticamente, quindi senza bisogno, e quantificare automaticamente senza bisogno dell'intervento umano in un primo momento, la quantità, le bottiglie sostanzialmente, bottiglie di plastica, rifiuti di plastici che sono presenti sulla spiaggia, e tutto questo può chiaramente aiutare una gestione dei rifiuti, dire all'amministrazione: ok, quest'isola, lo studio è stato fatto nelle Maldive, quindi si parla di centinaia, migliaia di isole, e quindi capite la difficoltà di poi andare a gestire poi la pulizia dei rifiuti all'interno di queste isole, può aiutare appunto a gestire questo percorso, questo settore.
È un'applicazione che potrebbe essere interessante anche per i parchi o le zone appunto magari non molto frequentate dall'uomo, ma che invece hanno un'importanza particolare per la fauna, ad esempio, per cui il monitoraggio è importante anche senza dover raggiungere il luogo.
Esattamente, perché in questo caso appunto è come una sorta di sistema di allerta. Nel caso della medicina si parla di rischio di insorgenza della malattia, in questo caso invece si parla di allerta, presenza rifiuti, e questo è proprio un caso specifico, ma le applicazioni possono essere davvero centinaia e migliaia.
Sì, perché allerta. Posso controllare, sì, per esempio, se il flusso di rifiuti sta aumentando o diminuendo, no? Confrontando nel tempo i dati.
Esatto, ed senta, è potenzialmente
però adesso
possibile
qui
prevederne anche il flusso. Sì,
adesso lei ci deve spiegare cosa vuol dire questa cosa che riuscite ad avere dati sulla storia di un dipinto antico, qualcosa che non vediamo ma che c'è.
Esatto, se il parallelo con l'ambiente riguardava l'intelligenza artificiale, il parallelo tra medicina e beni culturali è ancora forse più forte, perché riguarda sia le metodologie che si utilizzano per fare diagnostica per immagini, appunto si chiama così, sia in campo medico che in campo di beni culturali, sia poi le tecniche di analisi immagini, intelligenza artificiale che si possono applicare, perché le tecniche di diagnostica per immagini che sono utilizzate per i beni culturali sono in sostanza le medesime che vengono utilizzate per noi, per la salute, per l'uomo. Si possono fare radiografie, ad esempio, ai dipinti, per andare a vedere
cosa?
Quello che c'è sotto lo strato visibile. Ad esempio, può essere interessante andare a vedere se sotto un dipinto ci sono dei disegni preparatori fatti dal pittore prima di dipingere, se ci sono stati dei pentimenti, delle modifiche in corso d'opera. Addirittura questo permette di andare a scovare se un dipinto è un falso o meno.
Già.
Perché un pittore può avere una certa tecnica preparatoria che un falsario non conosce, non conoscendo quello che è solo il visibile e non quello che ci sta sotto.
Quindi piccoli tratti, come un'indagine poliziesca, da piccoli segni si può capire se c'era un trucco. Poi c'è quel famoso mistero della battaglia di Anghiari,
anche a me è venuto in mente quella
da Vinci, che non si sa se è stato coperto da lui stesso o da un altro pazzo che ci ha tolto quel dipinto.
Diciamo che Leonardo in diverse situazioni ha un po' pasticciato sotto ai quadri.
Sì, sì.
Il famoso cerca prova del Vasari,
esatto.
La diatriba è molto aperta. No, un esempio famoso è quello ad esempio del Caravaggio nella Bonaventura, che, alla cui analisi abbiamo collaborato grazie a Fondazione Branco con Palazzo Reale qualche anno fa. Sotto alla Bonaventura è emersa un'immagine di una Vergine che poi con analisi di tecniche di analisi di immagini, intelligenza artificiale, siamo riusciti a far emergere questa seconda Vergine, che forse è stata dipinta o disegnata dallo stesso Caravaggio, è ora visibile come se fosse un nuovo dipinto del Caravaggio.
Che bello.
Che bello questo. Io poi non ho mai capito, ma non avevano i soldi per un'altra tela, perché questa cosa di dipingere.
Magari hanno cambiato idea, non piaceva.
Idea. Non faccio una Madonna, ma faccio un San Giuseppe.
Ma sì,
le ipotesi sono varie.
Esatto, stiamo banalizzando.
In ipotesi.
Interpretazioni che non sono nostre, va bene, esatto. Grazie Cristian Salvatore, davvero davvero buonissimo lavoro.
Grazie mille a voi.
Darwin è venuto qui per questa puntata.
Darmina qui, io mi sono divertita anche a sentire questa storia, infatti, degli algoritmi che leggono la qualsiasi.
Proprio. La qualsiasi.
Va bene, grazie ascoltatrici e ascoltatori di averci seguito fino qui. Le puntate di Darwin le trovate su www.radio24.it. Ciao Federico, ciao a tutti.
Ciao Chiara.
Darwin, in collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.